Wait! If that was you on the phone and you on the bus, then who was flickering the lights?
Nosferatu!
Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti. Benvenuti a una puntata ricca di blasfemie del Sacred Podcast, quella che risponde al numero 66, che fa rima con non lo so.
Ci manca un numero e fa il numero della bestia. Siccome stiamo parlando di film, cioè di un film che ha a che fare comunque con una creatura demoniaca, mi sembra perfettamente in tema.
Ebbene sì, si potrebbe aggiungere tra parentesi un altro 6 sulla grafica, cosa che non farò perché mi rompo il cazzo di rifarla. Benvenuti e bentornati all'episodio 66, l'episodio più atteso dell'inizio del 2025, mi permetto di dire, quello dedicato al film in Italia più controverso di queste prime battute dell'anno, ovvero Nosferatu, l'unico Nosferatu tra l'altro tra i tre che non ha un sottotitolo bellissimo, perché non c'era proprio questo.
L'unico Nosferatu che abbiamo visto al cinema effettivamente quando è uscito.
È vero, questo possiamo dirlo. Io invece l'ho visti proprio tutti e tre al cinema, quindi sono molto contento di questa cosa. Tu 2 su 3.
Si segue l'uscita in sala di questo Nosferatu segue il ritmo del giubileo quando era per Chad, cioè quando era ogni 50 anni e non ogni 25 come hanno fatto poi dopo.
Bene, vogliamo aprire le danze? Apriamo le danze, per dirla come il maestro.
Allora, questa è la conclusione della trilogia di Nosferatu a cui hai dedicato, diciamo, le puntate scorse del podcast, per cui vuoi fare tu gli onori di casa.
Se faccio gli onori di casa non ne usciamo più. Va bene, facciamo un'introduzione molto rapida e indolore. Allora, Nosferatu 2024 viene a nascere da un contesto produttivo molto particolare, che è una ricorrenza comune a tutti e tre Nosferatu, perché questo è un film che inizialmente aveva dietro un'altra casa di produzione, poi il progetto purtroppo saltò, è subentrata Focus Features, è subentrata Universal, con cui il buon Roberto Uovieri, Robert Eggers, aveva già fatto il precedente Northman, che io ho anche distribuito da Lighthouse. Quindi si torna sempre dove si è stati bene. Il film inizialmente prevedeva una coppia di protagonisti bizzarra, Skarsgård è l'unico che è rimasto presente in tutte e due le cast list. I due protagonisti però al posto di Nicholas Hoult e Lily Rose Depp dovevano essere Anya Taylor-Joy, la fedelissima, e il buon Harry Styles, così debotto senza senso. Ma conti fatti direi che ci è andata molto bene con Hoult, che è protagonista di un 2024 allucinante tra Nosferatu, The Order, che abbiamo visto solo noi, e cosa, giurato numero 2. Insomma, niente, Nosferatu nasce nel 2017, subito dopo The Witch nasce l'idea produttiva di mettere in piedi una terza riproposizione del Dracula apocrifo del cinema tedesco. Sarebbe stato il primo Nosferatu, di produzione americana, girato interamente in lingua inglese. Sì, quello di Herzog lo trovate in lingua inglese, certo, ma in realtà è girato in 2 lingue, quindi è un po' a seconda di che versione trovate in un video. 2017 ci ha messo 150 anni a prepararlo, un po' per prendersi dei doverosissimi tempi, siccome sai, non è proprio una grande idea girare un remake del film dell'orrore più importante della storia del cinema a 30 anni dopo, subito dopo il primo lungometraggio. Giustamente si è allenato con nel mezzo un ottimo film con un altro ottimo film come The Lighthouse e un esperimento riuscito solo in parte di un blockbuster 100 milioni di budget con The Northman. Qui siamo proprio nel mezzo, perché rispetto ai 10 milioni di The Lighthouse, 600 di The Northman, qui siamo intorno ai 40-50, su per giù. Film girato a Praga, negli studi cinematografici di Praga, che ho visto e sono molto belli, girato in parte anche in Transilvania per i paesaggi e per l'esterno del castello, e girato anche in piccolissima parte in Germania, nella stessa location in cui sia Herzog che Murnau girano le loro versioni, nella fittizia cittadina di Wiesburg.
Diciamo che, allora, a livello di trama, stiamo parlando comunque di una trama che è già nota, nel senso che stiamo sempre parlando di Utter, che non è Paolo Utter, giornalista torinese, di Thomas Utter, che si porta il male in città, nel senso che viene contattato dal misterioso conte Orlok, diciamo che è ovviamente un ricco tycoon, perché lo fa andare agli orari che dice lui, cioè solo di notte in questo castello in Transilvania per vendergli una casa nella città di Wiesburg. Solo che, insomma, si capisce fin da subito che questo personaggio tiene l'enfisema, come dice il buon Alò, e in buona sostanza è di portare appunto il male nella città di Wiesburg, e in realtà Orlok ha probabilmente più anni di Papa Francesco, proprio il caso di dire, e ha le mire sulla fidanzata di Uther, che in questo film assume, diciamo, tutto un altro significato, perché appunto è come se fosse, cioè, perché si, non lo dico? Lo dico?
Lo dici.
Lo dico, in cui in pratica, diciamo, si scopre che hanno un passato loro due, perché lei gli si è promessa sposa e lui è andato lì a reclamarla per onorare quell'antica promessa e quindi avere una sposa che deve vivere con lui per l'eternità, insomma, con questo personaggio. Nonostante appunto sia stato interpretato da Klaus Kinski nel 78 e da Bill Skarsgård in questo film, non possono assolutamente competere per prestanza regale con l'attore che lo interpretava in origine, cioè Massimo Spavento. Cioè, tu interpreti un vampiro e ti chiami Massimo Spavento, cioè, per quanto possano essere bravi gli attori che interpretano il tuo stesso ruolo, vabbè, poi a parte le leggende, non so se tra l'altro consigliato il film anche L'ombra del vampiro, che è molto carino.
Facciamo che lo consigli tu, a me fa veramente schifo.
Vabbè, che cosa appare evidente fin da subito in questo film? Che le scene in notturna sono sembrano in bianco e nero, cioè molte scene, seppur a colori, sono hanno una saturazione tale che sembrano, cioè che hanno un po' un piglio da vecchia sia da vecchia pellicola sia da vecchio quadro gotico che ricerca l'espressionismo esattamente come faceva Murnau, secondo me, cioè invece che fare l'espressione, cioè che ricostruire gli ambienti in studio come poteva fare appunto il gabinetto del dottor Caligari. Anche riguardando il film di Murnau noterete che lui cerca quelle geometrie così inusuali, tipiche dell'espressionismo tedesco, che è diventato ormai un meme da una cinquantina d'anni, e le ricerca, diciamo, cerca delle composizioni naturali che siano composte. Paradossalmente, quello che sembra, Eggers, diciamo, rifà questa cosa, questa operazione, ma con una costruzione, secondo me, molto più geometrico. Ci sono dei movimenti che sono molto studiati, è proprio un altro, come se utilizzasse uno stile che è rispettoso, diciamo, della materia originale, ma ovviamente ci mette del su, è la cosa più importante. Però a me, diciamo, sembra andare un po' a riprendere anche Dreyer, proprio per i movimenti di macchina lenti studiati e soprattutto per i numerosi primi piani di questi di tutti i personaggi, che bene o male, cioè, come dire, che nel bene e nel male, con questa recitazione che comunque è abbastanza, mi è sembrata caricata, riesce comunque ad essere molto caratterizzante. E ovviamente trasporta, aggiungere il sottotesto fra il conte Orlok e Leni ovviamente riporta, diciamo, il discorso del film in maniera, secondo me, molto calzante, senza fare operazioni alla C'è ancora domani, ecco, trasformando anche se, nonostante l'ambientazione mi è sembrato un po', mi è sembrato avere un'ambientazione storica molto simile a quella di Povere creature, nel senso che sembra quasi, mi è un 1800 molto steampunk. Poi fra l'altro, per chi, diciamo, per tutti i critici dell'ultima ora, questo è un film divisivo, ma proprio nel senso proprio letterale della parola, cioè non è che si divide fra chi ci è piaciuto e a chi non ci è piaciuto, ecco. Non come Civil War, che dicevano che era divisivo soltanto per mascherare il fatto che, insomma, ci fossero delle stoccate abbastanza forti verso una determinata fazione politica, se così vogliamo chiamarla, insomma.
Civil War, francamente, ne avrò lette quattro di opinioni drasticamente negative sul film in tanti mesi. Due delle quattro sono tra l'altro di Rosario Gallone e Gabriele D'Aprile, quindi insomma, se esci da questo contesto, il film è piaciuto praticamente a chiunque. Sì, non sferato un film divisivo, però non lo so, io ho l'impressione che sia stato divisivo più in Italia che non negli Stati Uniti, nel senso che negli Stati Uniti bene o male è riuscito a mettere d'accordo un po' tutti, da un punto di vista critico vuoi per l'impianto produttivo del film, nel senso che è indubbio che rispetto sia alla versione muta, anzi le versioni mute, buttiamoci dentro anche Dreyer, sia rispetto alla versione di Herzog, piuttosto che hai Dracula legittimi con licenza, come quello di Coppola, come quello della BBC di 1-2-3 anni fa, forse pure 5, quello della Hammer con Christopher Lee pure, esatto, buttiamoceli dentro tutti. E indubbiamente questo qui di Eggers, quello che sia da un punto di vista dell'impianto produttivo, che dalle scelte musicali piuttosto che dalle scelte di casting, delle direzioni degli attori, dalla semplificazione in via dialettica, insomma, per via dei dialoghi, possiamo considerare quello di Eggers il Nosferatu, il Dracula in assoluto, più vicino a delle dinamiche commerciali o quantomeno un approccio commerciale. Non so, le musiche, se le ascolti singolarmente al di là delle immagini, possono quasi ricordare le musiche dei primi quattro Harry Potter, cioè nel senso l'approccio mi sembra esattamente quello, non mi sembra essere improntato su un approccio ad esempio alla musica, al rapporto tra musica e immagini come in The Lighthouse o come in The Witch, cioè molto più elevato nelle intenzioni. Ora non è che con i film di Eggers parliamo sempre di cinema art house, assolutamente no, non è un autore che si distacca troppo dal modo di produrre, dal modo di mettere in scena dal modo di fotografare e musicare il cinema che si ha nel cinema indipendente americano alle soglie di Los Angeles, per intenderci, alle porte di Hollywood. Assolutamente no, non stiamo parlando di Charismaghi, non stiamo parlando di certo di Zulaski, al quale tornerò più tardi, non stiamo parlando di Altman, assolutamente no. È un autore molto vicino a delle dinamiche commerciali, quindi da un punto di vista critico ha convinto tutti negli Stati Uniti per quello. Da un punto di vista del pubblico sarò cattivo, ma non è che ci voglia troppo con un cinema che sia minimamente ispirato nella forma, nei contenuti, nel linguaggio, per convincere l'annoiatissimo e il banalissimo pubblico di massa statunitense, che negli Stati Uniti ha messo d'accordo tutti, in Italia è un film polarizzante, sì, su questo sono d'accordo. Ma come Eggers in assoluto, Eggers è un autore che purtroppo ha creato negli anni un esercito di prevenuti, cioè nel senso, e parlo anche di critici che apprezzo molto, molti sono prevenuti a prioristicamente su quest'autore. Eggers in automatico diventa il più sopravvalutato dei registi dell'orrore quando esce, e questo non vale soltanto per i grandi critici e per i criticoni, ma vale anche per il pubblico. E se i miei gatti scendessero dalla scrivania sarebbe tutto più semplice. Sì, gatti che sono presenti in tutti i Nosferatu, tra l'altro i gatti a casa di Utter. E anche da un punto di vista del pubblico, dal pubblico più elevato, più cinefilo, a quello più di consumo, il film ha diviso esattamente per queste ragioni, perché è un cinema come quello di Robert Eggers che si racconta se stesso al pubblico come un cinema elevato, come un cinema dell'orrore elevato, differenza non lo so, è più dissimile a un The Substance che non ha un cinema di Cronenberg, per intenderci, nelle intenzioni. Vuole essere elevato Eggers, e questo inevitabilmente crea dei pregiudizi film in film, crea dell'odio francamente un po' gratuito di tanto in tanto. Insomma, la mia certezza rispetto al modo in cui viene percepito Eggers al cinema quando arriva è esattamente questa: è impossibile partire da dei blocchi di partenza neutrali quando si parla di quest'autore. Però togliendo questo, sì, sono molto d'accordo sulla questione dell'espressionismo, del rapporto che ha Eggers con l'espressionismo, perché innanzitutto ciò che unisce tutti i lavori di Eggers è un termine, cioè recupero. Eggers è uno sceneggiatore in particolare che fa grande lavoro di recupero, soprattutto da un punto di... Alexa, per Dio, Alexa stop. Devo andare a spegnere i ceci, aspetta, 10 secondi. La parola chiave nel cinema di Eggers è il recupero, cioè Eggers è un autore che, soprattutto nei primi due film, ma in realtà anche nel terzo, seppur un po' di meno, è un autore che vive di recupero, soprattutto da un punto di vista linguistico, cioè la caratteristica portante di The Witch in particolare, è l'elemento che fu considerato rivoluzionario all'epoca, nell'inscenare un racconto ambientato nel New England nel 1600, di adottare linguisticamente una forma di dialogo che fosse fedele al modo di esprimersi nel 1600, in un contesto proletario come quello della famiglia protagonista. In The Lighthouse va avanti di un secolo, e la sostanza non cambia, è molto lirico nel dialogo quel film, nonostante i due personaggi siano sostanzialmente due zoticoni, ubriaconi. In The Northman quel tipo di lavoro c'è, in forma ovviamente diluita, perché quando hai a disposizione tanti attori e tante grandi star non puoi aspettarti di certo che Nicole Kidman scimmiotti un accento islandese, banalmente. In The Lighthouse però c'era stata un'evoluzione anche diversa, perché il recupero passava anche per la forma, passava anche per il formato di ripresa, perché è un film girato quasi in 1:1, quindi un formato quadrato, bianco e nero in 35 mm, utilizzando soltanto lenti d'epoca degli anni 30 e 40, quindi il recupero passa anche per la forma in quel caso lì. The Northman è un caso a sé, in Nosferatu il recupero c'è come. Ora, il dialogo sicuramente è un po' più vicino all'approccio che potrebbe avere Ridley Scott nel caso di Nosferatu, nel senso che, avendo visto anche qualche clip della versione in lingua originale, francamente non mi sembra che questo lavoro di recupero linguistico ci sia stato in questo caso. Dunque, il recupero per me lo si identifica proprio nell'espressionismo, nel senso che il grande recupero che fa Eggers per questo Nosferatu sta nella cifra stilistica di Murnau in particolare, dell'approccio che aveva Murnau al cinema. E qui c'è anche il vero grande punto di forza del film per quanto mi riguarda, nel senso che, francamente, da quando fu annunciato il film non ho mai avuto dubbi sul fatto che avremmo visto un buonissimo film. Il mio dubbio era più legato al rapporto che Eggers avrebbe deciso di adottare rispetto alla figura di Nosferatu, rispetto al cinema espressionista, perché una cosa, per quanto mi riguarda, abbastanza ovvia, e anche era palissiano doverlo raccontare, sta nel fatto che è inevitabile, nel momento in cui il tuo film lo chiami Nosferatu e non Dracula, che tu debba decidere di soffermarti molto su elementi formali. Nel senso che il Nosferatu di Murnau, come ampiamente discusso nell'ultima settimana, nasce come esigenza da parte dell'autore di raccontare il cinema partendo dalle ombre, non più dalla luce. Da qui anche l'intuizione che diventerà una delle immagini più forti della storia del cinema, cioè l'ombra contro la parete che sarà le scale, parte praticamente da degli esempi di precinema, cioè le ombre cinesi. Dunque il rapporto che c'è tra Nosferatu e il cinema stesso è un rapporto delicatissimo. Per quanto mi riguarda, non puoi parlare di Nosferatu, non puoi mettere in scena il Conte Orlok, anche da un punto di vista estetico, senza attraverso il tuo film proporre un'analisi, una riflessione sulla natura stessa del cinema. Forse tra i tre quello che più si distacca da questo ideale è Herzog, che fa un discorso completamente diverso, fa un discorso più di natura storica, legato alla storia della Germania, al rapporto tra la Germania e la pestilenza, che puoi intenderla come morte, come malanno, puoi intenderla come personificazione del male, come allegoria del nazismo. Come allegoria, anche Herzog fa un lavoro diverso, più legato alla natura della morte, alla marcescenza. Eggers, per quanto mi riguarda, invece torna esattamente a Murnau, nel senso che la forza del suo vampiro, la forza del suo Nosferatu, anzi, vampiro è una parola che poi ci si potrebbe riflettere, perché per me non è un vampiro, per Eggers non è un vampiro, altro che per me. Non usa mai quella parola, parla di creatura, parla di morte, parla di personificazione della morte. E infatti, tra i tre, è proprio esteticamente il Nosferatu, il Conte Orlok più umano, cioè il colpo di scena generale del film per me è l'umanità del personaggio a livello estetico. Però la grandezza del Nosferatu sta, secondo me, nella sequenza in cui introduce il personaggio, che è una sequenza mitologica nella versione di Murnau, che è una delle sequenze più terrificanti della storia del cinema nella versione di Werner Herzog. La versione di Eggers, per quanto mi riguarda, non è da meno, nel senso che c'è proprio un'idea rispetto alla natura stessa del cinema e rispetto alla natura stessa dell'autorealità che trovo fenomenale. Te prima citavi i movimenti di camera, per me quelli sono la chiave di lettura del personaggio, nel senso che quella sequenza estenuante di un quarto d'ora del primo incontro tra Hutter e il Conte Orlok è dettata da una caratteristica, un voler giocare in maniera ossessiva con questa questione del nascondere il più possibile le sembianze fisiche di Orlok, come fatto anche in fase promozionale. Non l'abbiamo mai visto sui poster, nei trailer vedevi giusto qualche ombra in silhouette. Questa cosa persiste anche nelle prime battute del film, però dobbiamo cercare di dare una motivazione a queste scelte, che sono scelte, non sono casualità. Cioè, la caratteristica sta in un elemento, che l'impressione che hai leggendo i movimenti di camera, le posizioni dei personaggi, degli oggetti, delle luci diegetiche, hai quasi l'impressione che il Conte Orlok di Robert Eggers controlli il cinema stesso. E qui c'è la lettura per me fenomenale di Eggers. Cioè, i movimenti di camera sono quasi imposti dal personaggio, da questa presenza mefistofelica e metafisica in scena, che non dal direttore della fotografia o del regista. Cioè, la considerazione dell'autore come tiranno, se vuoi, come demiurgo assoluto al di sopra del racconto cinematografico, viene completamente scavalcata dalla figura di Orlok, che proprio si mette sopra non solo rispetto alla realtà stessa, perché in un certo senso plasma la realtà, sposta Uther da un punto all'altro della stanza, a un certo punto fa muovere le facce delle statue in un dettaglio, muove anche l'intensità della luce, determina l'intensità delle candele. Hai questa impressione costantemente, e per me la chiave di lettura generale di Eggers sta in quello. Cioè, il suo Conte Orlok non domina soltanto la realtà filmica, ma domina anche l'extrafilmico, perché hai costantemente l'impressione che i movimenti di camera cerchino di andare in direzione di Orlok, di fartelo ammirare in tutta la sua possenza, però in un certo senso i movimenti di camera si interrompono sempre o vengono troncati, o la messa a fuoco tradisce Eggers molto spesso. In un modo o nell'altro regna sempre all'interno delle ombre il personaggio, non viene mai esposto prima del secondo incontro tra i due personaggi, in cui già si intravede di più, insomma, il controversissimo baffo, che di controverso non ha nulla perché c'era nella versione di Bram Stoker, se avete letto il libro, quindi insomma, e poi banalmente ispirandosi a Vlad, celebre, era il baffone dell'impalatore, quindi insomma, nell'umanizzazione del personaggio ha assolutamente un senso quella roba. Capisco che possa essere strano, capisco che possa sembrare quasi il dottor Eggman di Sonic, però dai, apprezziamo queste idee di design che ripropongano, che propongono delle novità al posto di continuare sempre con gli stessi schemi estetici, mettiamoli in questi termini. E quindi la prima grande lettura sta là, cioè il mio dubbio era legato a questo tipo di riflessione, cioè Eggers sarebbe stato in grado o interessato a voler capire la natura di Nosferatu rispetto al cinema. Secondo me questo lavoro lui lo fa magnificamente, il vero punto di forza per me è proprio quello. È indubbio che la prima ora di film sia eccezionale da un punto di vista dei tempi, della riflessione, della messa in scena soprattutto. Infatti, se ci fai caso, anche nelle situazioni più semplici lui cerca sempre di tenere il tempo dell'azione all'interno di un singolo movimento di camera, una singola inquadratura, cioè montaggio interno, veramente molto poco. Penso anche a come inizia il film, inizia con l'invocazione, ecco, perché una cosa molto importante è quello, cioè inizia come The Witch, perché The Witch inizia con un processo, sì, ma la quarta inquadratura del film ti racconta di una sorta di invocazione, un po' come se fossimo in un poema omerico, cioè con la piccola Anya Taylor-Joy, all'epoca bambina, dialogava con Dio proprio. e chiedeva un aiuto. Nosferatu si apre alla stessa identica maniera, cioè ancora prima di scoprire il titolo del film, la prima cosa che vediamo è Little Step che invoca un angelo praticamente, un angelo cattivo. E per me è fortissimo da quel punto di vista quell'idea lì, anche perché il recupero linguistico passa per la letteratura stavolta più che per la linguistica, nel senso che veramente parte da un incipit quasi omerico, da un'invocazione che passa però per una creatura maligna da un certo punto di vista e passa poi per una possessione, ovviamente. E già da lì Eggers fa una missione di intenti fortissima, nel senso che quel piano scena bellissimo lui lo chiude con l'ombra del vampiro che appare da dietro alle tende praticamente, senza avere una presenza corporea, ma apparendo soltanto attraverso l'ombra. E lì non solo ti fa una missione importantissima rispetto alla natura del suo film, cioè possessione, goduria, sostituzione del marito, mettiamolo in questi termini, con la presenza demoniaca, incorporeità del male. Il discorso di Eggers è legato molto alla tirannia dell'ombra, cioè il modo in cui si diverte a giocare con l'ombra, con l'artiglio, con l'ombra che sale le scale e quant'altro, è straordinario. E soprattutto fin dall'inizio lui ti sta dicendo: occhio che il mio Nosferatu è in costante dialogo con le immagini cult dei due film precedenti, perché si diverte proprio a riproporre le immagini cult, soprattutto di Murnau, in una declinazione nuova. Penso appunto sul finale alla scalata dell'ombra attraverso la casa, che è eccezionale, all'artiglio che più volte sembra quasi aggrappare il cuore di Uther piuttosto che quello di Leni, e appunto, come dicevo prima, anche nel modo in cui mette in scena proprio tutta la sequenza dell'incontro. C'è proprio un rapporto strettissimo tra Eggers e le immagini del primo film, quindi per me il lavoro di recupero eccezionale sta proprio in quello, nel recuperare quelle immagini precedenti e declinarle in una chiave iperpersonale, che è una cosa, e qua mi firmo, che faceva anche Werner Herzog. Quindi, nel criticare Eggers per questi suoi citazionismi, facciamolo con cognizione di causa, santi Dio, sta finendo la riunione, facciamolo con cognizione di causa, santi Dio, perché questa è una cosa che faceva esattamente Werner Herzog in maniera molto più pedissequa, perché Herzog nella sua versione riproponeva in maniera veramente impeccabile da un punto di vista compositivo e da un punto di vista delle illuminazioni tutte le immagini calde del primo film. Tutte, dalla prima all'ultima, quindi non è inutile che vi avventate contro Eggers in maniera pretestuosa, perché quella roba lì la fa anche il vostro nostro amato Werner Herzog. Ma non mi sembra che nessuno si stia lamentando del fatto che 45 anni fa Herzog avesse adottato un approccio molto citazionista dal canto suo, quindi.
Mo, al di là effettivamente di tutto questo discorso letterario e filmico, perché poi ovviamente Nosferatu è il simbolo dell'adattamento, da letteratura al cinema. La domanda che però in realtà mi sorge per tornare poi diciamo, all'aspetto più pop, all'aspetto più cinema come intrattenimento, a te il film ti ha fatto cacare sotto?
I primi 45 minuti ero in serissime difficoltà, sì.
E soprattutto la questione jump scares. Io li ho trovati molto ben inseriti, devo dire la verità, nel senso che chi si lamenta cioè, secondo me, le lamentele per i jump scare non vanno inserite, cioè non vanno messe qua dentro perché non sono eccessivamente invadenti, secondo me. Quello che mi sarei aspettato, diciamo, di più in realtà era usare i movimenti di macchina in modo tale da, come dire, farti stare con, come dire, la tensione che potesse arrivare un jump scare. E questa cosa in realtà a me è successa pienamente una volta sola in tutto il film. Cioè che c'è un'inquadratura che mi pare si avvicina piano piano, si allontana piano piano e non c'è, cioè tu ti aspetti che succeda qualsiasi cosa. No, forse era un'inquadratura di Lily Rose Depp. Quindi,
Ah,
però
quella là nel
verso.
corridoio di notte, sì.
Eh sì, verso la fine, che ti aspetti che succeda qualcosa, ma in realtà alla fine non arriva. Diciamo, mi avrebbe personalmente fatto molto più piacere trovare questa formula proposta più volte, nel senso che un po' come faceva, hai presente, i movimenti di macchina di Sinister, come faceva Scott Derrickson, che là,
Sì.
per me continua ad essere il film che più mi ha spaventato, quello là, proprio perché usava benissimo questa cosa, non usava i non eccedeva nei jumpscare e con i movimenti di macchina ti faceva cacare sotto perché
Sì,
vedevi fantasmi, mostri, senza che uscissero fuori all'improvviso, ma comunque, cioè, ti sentivi costantemente nei panni del personaggio che appunto non sapeva di essere circondato da spiriti, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente il contesto qua è diverso. Ovviamente da questo punto di vista può essere forse una critica il fatto che, cioè, diciamo, è come se citasse di più il cinema horror invece di provare a far paura veramente, diciamo, con il cinema. Però questa è una cosa, penso, più veramente che legata alle singole persone, perché poi tu mi stai dicendo che la prima metà di film ti ha fatto comunque stare sempre in tensione.
Cioè, nel senso, anche se non mi avesse fatto stare in tensione, io non è quello che mi aspetto da un film su Nosferatu, l'orrore. Nosferatu è nel linguaggio un film dell'orrore, in tutte le sue declinazioni, certo, però i punti di Nosferatu sono più altri. È più un racconto su una tensione, su un'ombra imminente, su un'ombra che sembra assalire una determinata area geografica e forse l'umanità stessa. Cioè, quello di Nosferatu è un racconto che verte più sulla natura umana, sulla natura della morte, sui terrori atavici dell'uomo, che non su un orrore, sai, stigmatizzato e legato a dei dettami di genere, ecco.
Sì, sì, più che altro quello che mi, diciamo, quello che mi lascia perplesso è appunto il fatto di non entrare troppo in empatia, cioè empatizzare con questi personaggi secondo me significa proprio cacarsi sotto, cioè avere paura. È vero che è una riflessione sulla paura della morte, però è come, cioè, forse l'avrei voluto provare un po' di più, cioè avrebbe dovuto essere, cioè che di per sé sono temi molto angoscianti, però ovviamente penso che sia sempre una cosa molto legata, l'horror in questo caso è un po' più come la commedia, perché appunto tu dici o ti fa ridere o non ti fa ridere, in questo caso o ti fa paura o non ti fa paura, però è una cosa che secondo me come dire, va al di là del discorso, che però sarebbe riduzionismo, cioè sarebbe troppo riduttivo attaccarsi a questa dicotomia, cioè diciamo a questa polarizzazione, perché sennò poi rischia di essere veramente, cioè non rischia di perdersi tutto il resto.
Sì, chiaro, anche perché poi vedi, cioè come esiste l'horror. Horror che è solo forma, come nel caso di Argento, per esempio, molto spesso esiste anche un horror che è solo allegoria, come Carpenter, quindi ci sono anche vie di mezzo da questo punto di vista.
E quindi, ovviamente, poi in un secolo e passa di cinema abbiamo assistito a parecchie sfumature, e la cosa bella è che comunque ce ne saranno delle altre, perché insomma alla fine le storie sono quelle, solo che le persone cambiano, i contesti cambiano e ci sono appunto le sfumature. Mi ricordo, a proposito di questo, di contesti e di racconto del tempo e di ombre, di quello che ci disse Diego Del Pozzo durante l'introduzione di Nosferatu al Cinema Vittoria, e cioè Nosferatu di Murnau, chiaramente, dove ci faceva riferimento al critico tedesco Siegfried Krakauer, che nel suo saggio, che tra l'altro sono riuscito a trovare ma non ho ancora letto, che si chiama Da Caligari a Hitler, perché è un lungo libro sulla storia del cinema muto tedesco, con particolare concentrazione sull'espressionismo, diceva che nei film della Repubblica di Weimar si intravedeva il cuore nero della Germania di quel periodo, cioè praticamente il fatto che ci fosse un elemento perturbante talmente, cioè che ci fosse un forte elemento perturbante, probabilmente legato anche all'analisi del periodo, cioè di quel periodo in una, ovviamente in un periodo post bellico, quindi con uno sguardo più consapevole, con una mente più fredda al riguardo, e quindi riguardando quelle opere lì si intravedeva, diciamo, il male che era insito forse in questo contesto, era talmente forte, talmente presente, seppur addormentato, che, come dire, traspariva poi in molte delle opere. Nosferatu chiaramente era una di queste, perché poi parlava di male, parlava di male atavici, e ritornano ovviamente, quindi quasi preannunciando quello che sarebbe successo 11 anni dopo l'uscita del film di Murnau.
Cioè, non per forza se pensi agli anni 30, in realtà Murnau gira il film nel 1921, l'anno in cui un certo signore con dei baffi buffi diventa segretario di partito. Quindi era una cosa che lui riuscì a leggere chiarissimamente.
Sì, poi due anni tentò il colpo di Stato, però diciamo ci mise 12 anni, se consideriamo dal 21, a legalizzarsi. Quindi a questo punto io ti chiedo, secondo te c'è questo discorso in qualche modo si può legare sia al film di Herzog sia al film di Eggers, a questi Nosferatu? Cioè, qual è il cuore nero dei due? Delle due versioni successive a quella originale del Nosferatu.
Nella versione di Herzog diciamo che il cuore nero è più legato a un discorso molto su grandi linee, se vuoi, poi la grandezza sta nel modo in cui lui la interpreta e la mette in scena. Cioè, rispetto uno alla natura della morte, due rispetto alla natura del popolo tedesco a cavallo tra il XVIII e il XIX in particolare. Cioè, lui non ci arriva neanche da un punto di vista dell'attualizzazione al 1900, lui si ferma all'Ottocento. Nel senso che se il film di Murnau era rappresentava anche in parte la coesistenza di vari correnti, perché c'era tanto dell'estetica dello Sturm und Drang pittorico, c'era tanto del realismo francese, in particolare pittorico dell'Ottocento, ma c'era comunque anche tanto dell'estetica espressionista, dell'estetica dell'espressionismo pittorico e cinematografico. Quindi era un calderone in cui esistevano tante realtà estetiche e narrative anche. E nella versione di Herzog, diciamo che è presente in parte anche questa traccia, nel senso che Herzog, attraverso il suo enorme saggio sulla morte, che poi diventa un carnevale nella seconda parte di film, anche lui ti fa un discorso legato al rapporto tra la Germania e le proprie correnti filosofiche e artistiche, in un certo senso, perché Herzog fa coesistere tantissimi elementi propri del nuovo cinema tedesco con tanti elementi propri del cinema di Murnau, quindi dell'espressionismo, con però tantissime figure anche appartenenti a preromanticismo e romanticismo tedeschi, cioè innanzitutto al rapporto intrinseco tra scienza e filosofia, che era l'elemento unico del romanticismo tedesco rispetto agli altri movimenti europei dell'Ottocento, rispetto alla questione del titanismo, rispetto anche a tanti riferimenti che lui fa alle tre opere principali di Goethe, quindi Werther, perché il suo Nosferatu è una sorta di giovane Werther, il suo Nosferatu è in parte un eroe romantico, è legatissimo alla natura ma al contempo è in conflitto con la società, con le norme, con le leggi. E poi c'è anche un discorso rispetto alla duplicazione del male, alla sopravvivenza del male perpetua, insomma il cuore nero di Herzog è più legato ai controsensi della morte e soprattutto al modo in cui, ripeto, il popolo, i singoli individui reagiscono a quest'ultima. E soprattutto la grande forza di Herzog stava nel dare una dignità completamente diversa alla protagonista femminile, che nella sua versione si chiama Lucy Harker, seguendo la nomenclatura, diciamo, del romanzo di Bram Stoker, perché Herzog le licenze le teneva. La Lucy di Isabella Gianni, a differenza della Leni della versione muta, diciamo che le sue grandi azioni non le compie semplicemente dal letto ammalata, no, è lei che prende le redini del racconto nella seconda parte di film, è lei che va in giro a informarsi, a trovare la piccola Bibbia dove c'è spiegata la lore del vampirismo, e quindi è lei che autonomamente scopre il modo di debellare il male, è lei che autonomamente trova la bara del vampiro camminando in mezzo ai topi, è lei che sceglie appunto di ingannare il conte Orlok, che trova la sua declinazione da un punto di vista morale più umana, più umanizzata, perché il Dracula, per meglio dire, di Klaus Kinski è un Dracula profondamente umano nella sua inadeguatezza, nella sua sessuofobia, nel suo tentativo di avvicinarsi alla carne femminile semplicemente per riconnettersi con la realtà stessa. Passando al dottor Eggers, il dottor Eggers la sua lettura la trova proprio in questo elemento, nell'elemento erotico, ma non tanto nell'erotismo in senso lato, che ovviamente è, diciamo, l'acceleratore che lui usa nel suo adattamento, ma nello specifico è un discorso legato alla repressione. Non soltanto una repressione intesa da un punto di vista di genere, quindi una repressione femminile, ma anche da un punto di vista religioso, nel senso che è fortissimo nella versione di Eggers il dualismo tra le due donne, tra Emma Corrin e Lily Rose Depp. C'è un'antitesi evidente, schiacciante, fin dagli inizi, in cui hai una Lily Rose Depp proprio in totale disagio rispetto alle convenzioni, è completamente disagiata nel modo in cui ha a che fare con questa famiglia di amici, racconta storie dell'orrore alle due bambine che poi verranno trucidate, anche questo è un elemento tipicamente gersiano, i bambini morti. Quindi c'è un disagio da parte di Lilo Step che in un certo senso vede le cose per quello che sono, cioè vede la realtà per una realtà morente e appunto marcia per quella che è, dunque in totale antitesi con la biondissima e rigogliosissima Emma Corrin, che invece è una donna addomesticata da tantissimi punti di vista. E simbolico il fatto che nel momento in cui viene aggredita, morsa dai topi e quindi contrae la peste, inizia anche lei a vedere le cose, inizia in preda a un'estasi prima di morire, dice a Lilo Step: adesso io vedo le cose, aiutami, è impossibile vivere così. Cioè c'è proprio un discorso legato all'illuminazione, diciamo, delle prospettive femminili che sono represse in questo film. E infatti la chiave di volta, secondo me, sta in una scena che magari da un punto di vista della lettura basilare può risultare un po' banalotta, cioè la sequenza della caccia alla tomba del vampiro, questo momento un po' Indiana Jones in cui i tre omaccioni, Ralph Ineson, altro feticcio di Eggers, quel ciardone di Willem Dafoe e Nicolas Hoult vanno a cercare la tomba. Quella roba può sembrare un po' un espediente avventuroso che fa molto ridere, però in realtà se leggiamo un po' al di là del testo un senso ben preciso ce l'ha nella lettura di Eggers quella decisione. Cioè mentre gli uomini convinti di star facendo, gli uomini, cioè quelli responsabili di star facendo i deus ex machina, vanno a caccia della tomba del vampiro, in realtà la risoluzione della storia, la risoluzione del conflitto tra luce e ombre sta avvenendo nella camera da letto della protagonista femminile, che viene relegata a un statta casa che ce la vediamo noi, quando in realtà è lei che sta facendo tutto. E quindi c'è un discorso di genere ben preciso nella versione di Eggers, e dunque il cuore nero, come dici te, della versione di Nosferatu di Robert Eggers, sta esattamente in un discorso che è tipico del suo cinema, cioè la repressione e il voler uscire dagli schemi, perché sta roba c'era anche in The Northman, che è un racconto di donne che cercano di evolvere in un certo senso le proprie posizioni, mentre l'uomo, il protagonista, nasce Chad, deve morire Chad, nasco tondo, muoio tondo, non posso morire quadrato. Sta cosa c'è anche in The Lighthouse, che è un film di repressione omosessuale, c'è in The Witch, che è un film di repressione, stavolta legata più alla fede, legata più anche alla provvidenza. Poi però la vera chiave, secondo me, eccezionale di Eggers, soprattutto, cioè in particolare sul finale, per la risoluzione che trova, sta nel rapporto con la luce. Colpo di scena finale, nel momento in cui appunto c'è questo ingannare il conte Orlok per farlo colpire dalla luce al canto del gallo, e il colpo di scena sta che nel momento in cui per la prima volta vediamo Bill Skarsgård illuminato, diciamo quasi a figura intera a un certo punto, lo vediamo colpito dal sole, impossibilitato da nascondersi ulteriormente nell'ombra, ecco che, a differenza dei precedenti 120 minuti di film, non è una presenza che si muove all'interno dell'ombra, non è qualcosa che intravediamo nell'ombra, ma ha un corpo, ha una fisionomia, e quindi la grandezza della risoluzione di Eggers per me sta esattamente in quello, cioè nell'utilizzare la luce, sempre per questo discorso proprio di recupero rispetto al rapporto tra luce e ombra nel cinema, lui utilizza la luce per dare un corpo alla sua creatura, e il colpo di scena, la rivelazione, sta nell'umanità del personaggio. Non c'è una creatura grottesca come nel caso di Max Schreck nella versione muta, e non c'è una rivelazione dell'umanità morale come nel caso di Herzog, ma nella versione di Eggers il colpo di scena sta nei baffoni, sta negli occhi azzurri, sta in quella manciata di capelli che gli sono rimasti, sta nell'umanità, sta nella morfologia del personaggio proprio. E quindi l'incidente è la luce, il colpo di scena è l'umanità, e la rivoluzione ancora una volta è femminile, quindi povere creature, ci azzeccava.
Sì, devo andare a montare la puntata delle aziende agricole di Goethe, Linea Werther.
Perfetto, benissimo. Su queste note possiamo andare a tentare il suicidio, mi sa.
Sì, per non diventare come il conte Orlok, ma comunque. Ah, tra l'altro sì, facciamo una piccola nota dolente che però in realtà è solo nostra, cioè il fatto di aver adattato un film, secondo me, anche molto bene, nel senso che riesce a non essere, secondo me, ridicolo nell'adattare una lingua, diciamo, un modo di parlare che è appunto ottocentesco, eccetera. Ma quello che veramente mi ha dato un po' fastidio della versione italiana è stato il doppiaggio, quello sì, veramente enfisemico del
Di
conte Orlok.
Skarsgård,
Cioè,
eh sì.
praticamente sembra sardo. Perché lo hanno fatto doppiare così?
Mi porterete una pecora e la violenterete. Sì, tutto così. È una roba tremenda. Sì, no, scelta assurda. Ma anche perché c'è Skarsgård, ok, che ha 12 anni, che è un bambino, ma in lingua originale fa un lavoro proprio per invecchiare il più possibile la voce, per renderla praticamente una caverna a cielo aperto. E sta roba è completamente ammazzata dalla versione italiana. È tremenda. È la voce di un bambino che gioca a fare il vecchio in
Sì.
italiano. Popolino, andate a vedere Emilia Perez, non ascoltate i messicani sui social che dicono che è un film razzista, non ascoltate la media voto di 2,5 più bassa di Megalopolis e Joker che trovate su Letterboxd, perché è un film eccezionale. Quindi andiamo oltre questo chiacchiericcio insopportabile e facciamoci le nostre idee al cinema. Andate a recuperare Emilia Perez, che è un film imprescindibile, uno dei musical più belli degli ultimi anni, su via.
Già che ci siamo, andatevi a vedere pure Megalopolis e Joker, perché veramente secondo me in quei casi i voti sono riduttivi in ogni caso. Primo perché Joker fa un discorso molto più profondo, cioè un discorso profondo, tutto una critica anche ai gusti del pubblico. Megalopolis probabilmente non assomiglia a nient'altro che avete già visto, non ho sia che vi piaccia, sia che vi faccia defecare. Come ho fatto, cioè, a me sono successe entrambe le cose perché l'ho messo sia in top che in flop sulla nostra pagina di Instagrams, e quindi diciamo i motivi ci sono in entrambi i casi. Va bene, io vado a lavorare, per davvero.
Esatto. Infatti hai fatto bene, perché dobbiamo sempre ricordare al popolo di seguire il Sacher Podcast anche su Instagram, @SacherPodcast, tutto attaccato, senza punteggiatura di ogni sorta. Vi ricordiamo di andare al cinema, di seguire le puntate vecchie, le puntate che verranno, e soprattutto di tifare un calcio Napoli che ha perduto il proprio Beniamino Kvyat Kvaratskhelia.
Dice quella scheda, però intanto resta Lukaku. No, scherzo, cioè sì.
Evviva! Sì,
Resta,
resta.
no, sì, però ovviamente fa quello che deve, fa quello che può. Diciamo, dobbiamo ancora aspettare per vedere se rimane primo, se rimane campione d'inverno con l'Inter. Che insomma, a proposito, ricordati di calcolare la giornata sul Fantacalcio.
Su queste note, con te che entri in una caverna, salutiamo il popolo.
In realtà era l'atrio dell'albergo, però sto andando
Ah,
nella
ok.
caverna di Via Teulada. Che
Arrivederci, ragazzi.
se non mi sbaglio, ha diretto lui Mal, se non mi sbaglio.
Perfetto.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.